Dai, che fai sul divano a fare i cruciverba? È tardi!
7 orizzontale. Ti fa guadagnare tempo al casello.
Prova con miracolo. Dai, andiamo!
4 verticale. Quando si attiva fa bip.
Vabbè, ti aspetto in macchina.
Telepass. E guadagni tempo!
Entra nel mondo Telepass e attiva Telepass Plus entro il 3 giugno. Non paghi il canone per un anno e hai il 10% di cashback sui pedaggi da giugno ad agosto. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Offerta soggetta a limitazioni e accettazioni. Regolamento, foglio informativo e condizioni della promozione su telepass.com.
Fatti mandare dalla mamma a buttare il vetro.
Separa il tappo dal vasetto
e togli sempre il sacchetto.
Nel vetro non ci va il cristallo e gli specchi vecchi. Né lampadine né tazzine, l'ambiente ringrazierà.
Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
E il vetro rinascerà.
One Podcast.
Partiamo da una premessa. Per noi occidentali, capire le cose russe è un esercizio complicatissimo già di per sé, in tempi ordinari. Figurarsi così, a caldo, nel mezzo di una strage. La velocità con cui chiunque, da venerdì sera in poi, si è catapultato a dire la sua, è stata quasi ansiogena. Mentre il Krokus City Hall a nord-est di Mosca collassava, mentre la gente era ancora intrappolata, mentre i terroristi non erano nemmeno ancora scappati con la loro Renault bianca mezza scassata, è stata detta la qualunque. Operazioni di falsa bandiera, Putin se l'è fatto da solo, ovviamente c'è di mezzo Kiev. Noi qui proviamo a ragionare a freddo. Scommetto che chi di voi ha avuto lo stomaco di guardare il video che sentite in sottofondo, quello diffuso dall'ISIS dove 4 macellai sparano raffiche di colpi su civili inermi e sgozzano un uomo già a terra, ha pensato di avere davanti a sé dei reietti della società. Non è solo una vostra reazione viscerale a quella mattanza. È anche la reale provenienza dei 4 terroristi, arruolati pare via Telegram da sedicenti predicatori e così disperati e ai margini da accettare per circa 5.000 euro di uccidere quante più persone possibili, a centinaia. Quanto possa essere credibile poi questa ricostruzione forse non lo sapremo mai, ma una cosa è certa, i 4 non erano che manovalanza, incapaci di comprendere verso cosa andavano incontro. Come ad esempio essere costretti a mangiarsi un pezzo del proprio orecchio una volta catturati. Già, perché l'ISIS Khorasan, l'ISIS del Levante, ISIS-K, l'affiliato afghano dello Stato Islamico e dal 2018 ultima incarnazione e ramo principale del califfato, non ha una vera e propria struttura centrale, un vertice. No, prima di morire, al-Baghdadi, il fu leader dello Stato Islamico, aveva lasciato sempre più libertà d'azione e incoraggiato i suoi seguaci ad agire da soli o in piccoli gruppi. Per questo ha poco senso forse stabilire il numero di militanti, se più o meno di 2000, o tentare di risalire all'etnia dei suoi membri, che per lo più sembrerebbe Pashtun, pakistani e afghani. No, perché dentro c'è di tutto, ovvero gruppuscoli regionali ed estremisti sparsi a cui l'ISIS-K si affida. Tagiki, uzbeki, gruppuscoli che agiscono in maniera piuttosto indipendente a seconda delle opportunità che si presentano. Tutti, però, sposano l'agenda politica generale, ovvero quella di creare un califfato islamico in Khorasan, una macro-regione storica dell'Asia centrale, che include anche parte dello spazio ex-sovietico e che unisce il nord dell'Afghanistan, il Pakistan, il sud del Turkmenistan, il Tagikistan, l'Uzbekistan e l'Iran nordorientale. Bene. Ma in tutto questo, cosa c'entra l'ISIS-K con la Russia? Molto. Non ce l'avevano solo con gli americani? No, anzi, e a dirla tutta, ce l'hanno anche coi cinesi. Quindi, cosa c'è dietro? Io sono Greta Cristini e questo è Il Grande Gioco, il podcast di geopolitica che ogni settimana vi racconta in retroscena dei fatti più importanti accaduti in giro per il mondo, a partire dagli interessi, dalle paure e dalle ambizioni delle 3 nazioni più potenti della Terra, Stati Uniti, Cina e Russia. Russia. Quella fra Daesh, i servizi segreti russi e le forze speciali di Mosca è una guerra latente che ha una lunga tradizione di attentati di matrice islamista e operazioni antiterrorismo in Caucaso e in Asia centrale. Solo a marzo, secondo le agenzie di stampa russe, tre episodi. Il 3 marzo, quando sei membri dell'ISIS sono stati uccisi in un'operazione antiterrorismo in Ingushezia. Il 7 marzo, quando i servizi russi hanno scoperto e neutralizzato una cellula dell'ISIS-K che preparava un attacco a una sinagoga, e il 20 marzo, con l'arresto di un loro comandante.
Будем преследовать террористов везде, в аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов.
24 settembre del 1999. Li perseguiteremo ovunque, daremo loro la caccia fino ai cessi. Queste le parole con cui Putin, che sarebbe diventato presidente da lì a pochi giorni, diede il via alla massiccia campagna di bombardamenti aerei nel Caucaso settentrionale. Con questa frase, una promessa diventata poi un tormentone, Putin inaugurò la sua ascesa al potere, un'ascesa che è sempre andata di pari passo con l'antiterrorismo. Sicurezza e unità della nazione, questa era la formula alla base del contratto sociale fra russi e il loro presidente. L'obiettivo, allora, era sedare la rivolta cecena, e Putin ci riuscì. Prima con una guerra feroce, spietata, poi comprando la fedeltà del clan di Ramzan Kadyrov, ancora oggi uno dei suoi devoti. Putin, stroncando la ribellione cecena, allontanò anche lo spettro dell'implosione, della disgregazione della Federazione Russa. Dalla Cecenia, infatti, il pericolo era l'innesco e l'ampliamento di una guerra etno-religiosa in cui alle aspirazioni separatiste, indipendentiste di varie repubbliche ex sovietiche a maggioranza musulmana rischiavano di unirsi anche i fondamentalismi islamici lì annidati. Con pugno durissimo, quindi, Putin scongiurò la nascita di un vero e proprio califfato islamista che si sarebbe potuto ampliare fino al Daghestan o addirittura fino all'Ingushezia. Cecenia, Ingushezia, Daghestan, tutti i laboratori della ribellione islamista che dentro la Federazione Russa non hanno mai trovato una coesistenza pacifica. Ecco, il 23 marzo Putin ha rivissuto quell'incubo, che non a caso torna quanto mai attuale oggi, mentre la Russia è distratta da oltre 2 anni in Ucraina. Cercando di risolvere il problema sul suo fianco ovest, lo zar ha lasciato scoperto il fianco sud. L'ISIS-K non si è mai dimenticata delle mani di Putin, per i terroristi sporche di sangue musulmano, soprattutto per 2 mosse. Primo, il sostegno al governo di Bashar al-Assad in Siria e secondo, il sostegno al movimento talebano in Afghanistan. Questo messaggio è per te, Vladimir Putin. Questi sono gli aerei che hai mandato ad Assad. Noi li rimanderemo a te, ricordatelo. Se Allah vorrà, libereremo la Cecenia e tutto il Caucaso. Il tuo trono è già scosso, è minacciato e cadrà con il nostro arrivo in Russia. Sono le parole di un miliziano seduto su un jet militare russo a Raqqa, in Siria, nel settembre del 2014. La guerra aerea in Siria, condotta dalla Russia in quegli anni, fu proprio diretta contro le roccaforti dell'ISIS. Mosca aveva bisogno di garantire il mantenimento della base militare nel porto di Tartus e segnalare all'Occidente di avere accesso al Mediterraneo. Ma soprattutto doveva stroncare la possibile risalita dal fianco sud proprio degli estremisti islamici verso le periferie della federazione. In Afghanistan, invece, i russi ci sono da molto e hanno intenzione di restarci. Soprattutto dopo il ritiro americano del 2021. Vogliono assicurarsi lì presenza e influenza, mantenendo un rapporto privilegiato con i talebani. Talebani che per l'ISIS-K, proprio dal 2021, sono diventati collaborazionisti degli americani. Fra ISIS-K e Taliban è in corso una faida per il potere e il controllo del territorio afghano. Una faida mascherata da guerra ideologica fra i fedeli, duri e puri, universalisti dell'ISIS-K e i Taliban, traditori, apostati, nazionalisti svenduti ai giochi della politica. Non è un caso, quindi, che i centri di propaganda dello Stato Islamico si siano concentrati sulla guerra in Ucraina fin dagli inizi. Ne ha scritto il magazine settimanale dello Stato Islamico, Al-Naba, ma anche la rivista di punta dell'ISIS-K, Voci dal Khorasan. che proprio nell'agosto del 2022 ha descritto la guerra fra crociati ortodossi che si distruggono a vicenda in Europa come una grande, lieta novella per i musulmani di tutto il mondo. Gli ha fatto eco poi la Fondazione Al-Azaim, una sorta di vero e proprio editore che produce video, audio, pubblica libri e articoli per ISIS-K. Eppure il canale in lingua farsi, Al-Fusan Media, il 14 agosto 2022 ha diffuso un articolo che esorta i musulmani a essere pazienti, ad aspettare l'occasione giusta per approfittare dei disordini in corso e colpire la Russia.
Чи весело сьогодні в Москві? На мою думку, дуже весело.
Se oggi a Mosca ci si diverte? Beh, penso che sia molto divertente. Mi piace pensare che organizzeremo questo divertimento per loro un po' più spesso. Quello che sentite è il capo del Consiglio di sicurezza ucraino Oleksiy Danilov, che ridacchiando dice che l'Ucraina è dietro la strage a Mosca. L'ha mandato in onda l'emittente russa NTV il giorno dopo l'attentato. Il problema è che è un video fake, prodotto dall'intelligenza artificiale. Putin ha ordinato ai suoi, dai servizi alla propaganda di Stato, di sfruttare l'attentato e la reazione di compattamento del popolo russo per scaraventare la propria ira contro l'Ucraina. I terroristi hanno tentato di scappare in Ucraina, dove era già stato aperto un varco per attraversare il confine. Soltanto l'intervento delle forze di sicurezza ha impedito che il piano di fuga andasse in porto. Ma puniremo chiunque stia dietro i terroristi. Questa la risposta di Zelensky. Quel vigliacco di Putin, invece di rivolgersi ai suoi cittadini russi, è rimasto in silenzio per un giorno, ragionando su come coinvolgerci e addossare la responsabilità all'Ucraina. Le centinaia di migliaia di soldati russi venuti in territorio ucraino per ucciderci sarebbero stati più che sufficienti per fermare i terroristi. Zelensky qui, va detto, solleva una questione concreta, ovvero la distrazione delle risorse russe, la frammentazione delle sue capacità. Più che risposte affrettate adesso, infatti, bisogna farsi le domande giuste. La prima, alle origini. C'è effettivamente una falla dentro i servizi russi? Come sono riusciti i quattro terroristi a fuggire fino alla regione di Bryansk, a 100 km dal confine ucraino? Le forze di sicurezza russe sono intervenute in ritardo? E come mai? Poi, guardiamo al dopo. Fino a che punto il presidente russo vorrà capitalizzare il momento di unità e rabbia del paese? Oserà davvero invocare una seconda mobilitazione contro l'Ucraina? Quella mobilitazione che il popolo russo non vuole, ma che temeva che Putin avrebbe chiamato subito dopo la vittoria elettorale? Quella mobilitazione interna invocata dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov proprio nel pomeriggio di venerdì scorso, quando per la prima volta ha chiamato quella in Ucraina una guerra de facto. Stati Uniti.
Vladimir Putin is already trying to link this to Ukraine and say that Ukraine is responsible. Does the US have any evidence to back that up?
No, and first let me start by saying what has happened in an act of terrorism.
Lei è Kamala Harris, la vicepresidente della Casa Bianca, è considerata da tutti come il leader non pervenuto dentro l'amministrazione Biden. Lei e anche John Kirby, il portavoce de facto della Casa Bianca, si sono affrettati a porre un ombrello di copertura all'Ucraina. Kiev non c'entra, l'unica responsabilità è dell'ISIS Khorasan.
There is no indication at this time that Ukraine or Ukrainians were involved in the shooting. But again, this just broke. We're taking a look at it, but I would disabuse you at this early hour of any connection to Ukraine.
Tutti in Ucraina del resto si sono già smarcati dall'attentato. Non solo il governo, ma gli stessi partigiani russi, ovvero quei battaglioni russi che combattono insieme agli ucraini e che solo qualche giorno prima delle elezioni avevano fatto incursione dentro la regione russa di Belgorod, cercando di mostrare che lo zar aveva i piedi d'argilla. Ecco, anche loro si sono affrettati a dire, ovviamente, non siamo coinvolti. Ma perché? Perché se dovessero spuntare più avanti connessioni fra i terroristi e i servizi segreti ucraini, il rapporto di fiducia con gli americani si deteriorerebbe gravemente. Ci sono linee rosse nel conflitto fra Russia e Ucraina, regole del gioco non scritte che gli ucraini non devono superare, secondo gli americani. La prima regola è non trascinare la NATO in guerra diretta con la Russia. In altri termini, se da guerra per procura si passerà a guerra diretta, sarà Washington, non Kiev, a deciderlo. E comunque, nonostante le grida e i preparativi di Macron degli ultimi giorni, l'ipotesi sembra ancora inverosimile. Del resto, poi, l'abbiamo saputo tutti, gli americani avevano già trasmesso informazioni alla Russia sull'intenzione dell'ISIS-K di attaccare Mosca fin dal novembre scorso. Condividere queste informazioni, poi, è una prassi comune di lunga data fra le potenze. Una prassi, come ha scritto su X la portavoce del Consiglio di Sicurezza Adrian Watson, in conformità con la politica del dovere di avvertire. Il 7 marzo, poi, l'ambasciata statunitense in Russia aveva dichiarato che certi estremisti avrebbero in programma di prendere di mira grandi raduni a Mosca, concerti inclusi, e aveva avvertito i cittadini statunitensi di evitare quei luoghi nelle 48 ore successive. Un'intelligence non precisissima, a dire il vero, considerato che poi l'attacco si è verificato solo 2 settimane dopo, ma che di certo riconferisce una certa credibilità ai servizi segreti americani, che negli ultimi anni non godeva di buona salute. Sembra paradossale, ma l'ISIS-K odia gli Stati Uniti perché hanno abbandonato l'Afghanistan. L'attentato kamikaze avvenuto all'aeroporto di Kabul il 26 agosto del 2021, in piena evacuazione americana dall'Afghanistan e dove hanno perso la vita 13 militari statunitensi, mirava proprio a questo: fermare o rallentare il ritiro americano, obbligare gli americani a restare per vendicarsi, anche inducendoli a sovrareagire. Del resto, i talebani, per prendere il potere, erano riusciti ad accordarsi un po' con tutti, promettendo di mantenere stabilità nel paese. Tutti ci guadagnavano. Gli Stati Uniti potevano finalmente andarsene dalla cosiddetta tomba degli imperi. Russia e Cina potevano pensare a come economizzare la fuoriuscita degli americani in cambio delle giuste rassicurazioni che le infiltrazioni islamiste non avrebbero contagiato né l'Asia centrale per la Russia né lo Xinjiang per la Cina. L'ISIS-K quindi ha subito agito per perseguire esattamente i risultati contrari e delegittimare fin dagli albori il nuovo regime talebano, smascherandone l'incapacità di controllare la situazione. Ma l'attacco del 2021 non era l'11 settembre e gli americani pare avessero ormai imparato la lezione di non prendere decisioni frettolose a caldo. Certo, sono rimasti scottati e umiliati da un'evacuazione goffa, disordinata, che ha minato forse per sempre la credibilità della superpotenza agli occhi dei suoi alleati. Ma l'America non è tornata sui suoi passi. Ha stabilito di poter perdere in Afghanistan e di poter lasciare quel territorio alle influenze dei suoi rivali come Russia e Cina, anche ammettendo il caos. Cina.
On Monday, gunfire and an explosion rocked the Longan Hotel in central Kabul, which is popular with Chinese business people. At least 3 people were killed and 18 others injured. Beijing has repeated a call for all its nationals to leave Afghanistan as soon as possible.
L'ISIS-K è in guerra anche contro Pechino. E il 12 dicembre del 2022 compie quella che è stata descritta come l'operazione più importante e studiata di quell'anno. L'hotel Longan, nel quartiere centrale di Kabul, una meta molto popolare fra gli uomini di affari cinesi in viaggio per investire in Afghanistan, viene preso d'assalto da 2 giovani militanti. 2 borse piene di esplosivo vengono fatte esplodere. Ci sono 3 morti e 18 feriti. Solo il giorno prima, l'ambasciatore cinese a Kabul aveva incontrato il vice ministro degli esteri talebano per esprimere la sua soddisfazione per la sicurezza generale in Afghanistan. 48 ore dopo, Pechino chiede a tutti i suoi cittadini di fuggire dal paese il prima possibile. Non finisce qui. Solo pochi giorni dopo, l'11 gennaio, altri militanti uccidono almeno 20 persone in un attentato suicida fallito che prende di mira la sede del Ministero degli Esteri afghano a Kabul, dove una delegazione cinese avrebbe dovuto incontrarsi con i talebani. La Cina allora implora i talebani di garantire maggiore sicurezza ai cittadini cinesi nel paese, promettendo in cambio armi moderne. Il bollettino ufficiale dello Stato Islamico al Naba celebra gli attacchi come un'offensiva che diffonde il terrore e il panico tra le file dei comunisti cinesi e dà inizio al viaggio della vendetta contro Pechino. Anche in questo caso, minare la fiducia dei cinesi rispetto alla capacità dei talebani di mantenere la sicurezza in Afghanistan è l'obiettivo primario dello Stato Islamico. Ma quali sarebbero i presunti crimini della Repubblica Popolare? Nelle parole dell'ISIS-K, sostenere il governo talebano e uccidere, arrestare e torturare i musulmani uiguri. Gli uiguri, dovete sapere, sono una delle minoranze musulmane fra le più perseguitate al mondo. Pechino li spedisce in campi di internamento e rieducazione almeno dal 2014. Così, nei manifesti di propaganda anticinese diffusi dallo Stato Islamico, la liberazione delle minoranze musulmane uigure viene presentata come uno degli obiettivi più grandi. Per capirci, secondo gli esperti, dopo il ritiro americano dall'Afghanistan, l'ISIS-K non ha tollerato l'interesse dei cinesi di espandere i propri investimenti infrastrutturali in Afghanistan, incluso lo sfruttamento di risorse naturali come petrolio e il rame. Del resto, Pechino lavora fianco a fianco al governo talebano fin dalla sua presa di potere ufficiale il 15 agosto del 2021. Gli fornisce assistenza umanitaria, militare, ed è arrivato addirittura a fare pressioni in suo favore direttamente alle Nazioni Unite. Così, negli ultimi anni, per dare un sostegno ideologico a questa nuova battaglia, lo Stato Islamico avrebbe iniziato a scavare più a fondo nella storia interna della Repubblica Popolare. E proprio nell'oppressione e nella violazione dei diritti umani degli uiguri dello Xinjiang avrebbe trovato un'opportunità, non solo per fare propaganda, ma anche proselitismo, reclutamento. Tanto che già dalla guerra in Siria, tra le file dello Stato Islamico, c'erano anche estremisti uiguri. La puntata finisce qui. Io vi ringrazio per l'ascolto. Se l'episodio vi è piaciuto, votate il podcast su Spotify, su Apple e sulla piattaforma che preferite. E scrivetemi su Instagram i vostri feedback. Io vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre qui, dentro Il Grande Gioco. Il Grande Gioco è un podcast scritto da me, Greta Cristini. Montaggio Giulio Rondolotti. Cura editoriale Marco Maisano. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Mandare dalla mamma a buttare il vetro,
separa il tappo dal vasetto
e togli sempre il sacchetto.
Nel vetro non ci va il cristallo e gli specchi vecchi, né lampadine né tazzine, l'ambiente ringrazierà.
Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
Il vetro rinascerà.